Siete riusciti a staccare un po' dal pranzo? Oggi pomeriggio questa relazione ha come titolo, lo vedete nel programma, La France Pays des Missions e Missionari senza battello, un confronto illuminante a 75 anni di distanza. 75 anni, andiamo indietro, siamo nel 1943. Nel 1943 in Francia viene pubblicato un testo che ha come titolo France Pays des Missions, Francia, paese di missione, pubblicato a cura di due sacerdoti, padre Godin e padre Daniel, che seguono la gioventù operaia cristiana francese, soprattutto parigina. E in questo piccolo libretto, raccolgono il frutto della loro esperienza e mettono a disposizione, diciamo, della Chiesa intera, pubblicandolo, questa percezione che se dobbiamo guardare la Francia e più particolarmente il mondo dei giovani, il mondo giovanile operaio, ecco, in quel mondo la Chiesa è estranea. È come che il cristianesimo non giochi più nessun ruolo significativo. Ecco, questo testo viene letto dall'arcivescovo di Parigi, Cardinal Suard, nell'aprile del 1943, e si dice che non prese sonno quella notte, proprio inquietato, scosso dai dati che raccoglieva in quel testo, e però anche conquistato dalla prospettiva che quel piccolo testo, quei due giovani assistenti, la gioventù operaia cristiana, suggerivano. Diede l'imprimatur e il testo uscì nel settembre-ottobre del 1943, quindi 75 anni fa. Interessante che qualche anno fa, così nel 70esimo, e qualche anno prima sono usciti due testi, uno qualche anno prima, Dalla parola all'azione, storia e analisi linguistica della France Pays des Missions di Marta Margotti e Rachel Raus, in francese. Analisi linguistica, nel senso che, ecco, questo testo è significativo anche per vedere come esprime il bisogno anche di rielaborare un linguaggio per leggere la situazione e riproporre la sfida dell'evangelizzazione in questi contesti cambiati. E poi, proprio questo 5 anni fa, è la ripubblicazione del testo La France Pays des Missions con un appendice di un altro testo, con una ampia introduzione di Robert Dumont e alcune paginette di commento di Émile Poulain, che è stato, diciamo, il grande storico della nascita dei preti operai e di tutta l'esperienza del rinnovamento missionario. Ecco, perché può essere interessante andare a vedere questo testo e poi metterlo in confronto a quello di Madeleine, che Madeleine scrive, porta la data, diciamo, della redazione definitiva, 27 dicembre 1943. Perché è interessante? Innanzitutto perché ci testimonia una prima presa di coscienza significativa, elaborata e progettuale di quella che poi oggi noi chiamiamo il bisogno di riannunciare il Vangelo, di riconsegnare il Vangelo ai paesi di antica cristianità. Questo libretto viene, Francia, paese di missione, viene fatto leggere al cardinale Suard, perché è l'arcivescovo di Parigi, ma anche perché è un uomo che già di suo è particolarmente sensibile a queste problematiche. Non a caso aveva ottenuto 2 anni prima di far partire, di aprire un seminario, la Mission de France, la missione di Francia, un seminario che aveva l'intenzione di raccogliere giovani seminaristi, allora erano numerosissimi, da tutte le diocesi di Francia, disponibili a formarsi in un seminario particolare, in cui avere una formazione che li preparasse ad andare a lavorare negli ambienti più scristianizzati della Francia, dell'Hexagone, no? Del paese. E E questo seminario, fondato nel 1941, aprì le porte nel 1942 e, non a caso, decisero di far partire, cioè di collocare questo seminario a Lisieux, Teresa di Gesù Bambino, cioè mettere questa iniziativa missionaria a servizio, cioè scusate, sotto il patrocinio spirituale, ma anche in qualche modo di riferimento di uno slancio missionario profondo, affidandolo alla giovane Teresa di Gesù Bambino, patrona già dal 27, proclamata patrona delle missioni. E voi direte: che cosa c'entra questo libro La Francia per i démission con il libro di Madeleine Missionari senza battello? Intanto dobbiamo dirci che Missionari senza battello, a differenza di France per i démission, non fu pubblicato. Rimane un mistero del perché Madeleine non si è riuscita a pubblicare questo testo. Perché? Perché la collana che ospita France per i démission era diretta da Jean Maillier, quello che era il suo giovane, con cui è stato innamorato, con cui era partito, si era fatto domenicano e lavorava nella Resistenza, e quindi non era impossibile non che entrasse nella stessa collana. Ci entrerà più tardi Città marxista, terra di missione, ma lui a quel punto è già morto, tra l'altro Jean Maillier. Quindi forse in piena guerra ci volevano anche dei mezzi per pensare di pubblicare un testo del genere. L'altro aveva il patrocinio dell'arcivescovo di Parigi, no? Non sappiamo, i motivi possono essere diversi, però è significativo questo, che mentre la France per i démission ha avuto diverse edizioni nell'immediato, ma poi è rimasto come un testo significativo dal punto di vista storico, cioè dire, ecco, quello è il testo che ha scosso le coscienze, che ha cominciato a prendere coscienza che non si poteva più considerare la Francia la figlia primogenita della Chiesa e bisognava ripartire con il Vangelo. Ma poi l'hanno ripubblicato appunto 5 anni fa dal punto di vista della ricerca storica. Invece Missionari senza battello è stato pubblicato qualche frammento nelle antologie Noi delle strade, La gioia di credere, ma la prima volta che è stato pubblicato è solo nel 2000 e non un'edizione critica. Ma da allora credo che davvero abbia riscuotato un grande interesse, non a caso questa antologia francese, la Sainteté des gens ordinaires, raccoglie alcuni testi significativi, Noi delle strade, eccetera, ma anche integrale in edizione critica Missionari senza battello. E così approfitto per dirvi che sono venuti qui con Patrizia e Francesco, che dirigono l'editrice Gribaudi. Noi ringraziamo per il servizio che fanno, perché 5 volumi dell'opera completa sono già stati pubblicati. Ogni anno qualche testo, e vi incoraggiamo a aumentare i titoli. Sì. E quindi è significativo, come può dire, la storia di questi due testi. Ma perché tutto questo? No? Perché il primo ha creato una presa di coscienza, ha creato uno scossone, e di conseguenza ha avuto diverse edizioni, ma poi tutto è finito. E invece l'altro, ecco, poco alla volta, è uscito, diciamo, dagli inediti, e oggi è tra i testi più letti e più apprezzati di Madeleine Delbrel. Perché? Ecco, forse è utile che noi ci domandiamo qual era l'obiettivo della France di missione. Francia, paese di missione, dichiarava apertamente il bisogno di cominciare a rivangelizzare il paese, e il terreno più problematico era quello giovanile e operaio. Molti dicono che forse la diagnosi era eccessivamente pessimista, perché risentiva in fondo del mondo operaio urbano parigino. Parigi non è tutta la Francia, ma certo indicava una tendenza evidente. Questo testo denunciava la necessità di ripensare modi nuovi per essere presenti nella società in maniera evangelizzante, che la presenza territoriale delle parrocchie non era più in grado di rispondere alla sfida dell'evangelizzazione, e poneva come pista da seguire, il costituire delle piccole comunità missionarie di preti e operai che, abitando un territorio, potessero essere poi loro gli evangelizzatori, il lievito evangelizzante sul territorio, ma non più, diciamo, collegati alle ripartizioni parrocchiali, in un orizzonte più largo. Anzi, Don Godin sentiva la necessità che appunto nascessero queste piccole comunità di fermento, di una vita fraterna, capaci di iniziative giovani, coraggiose e sganciate, diciamo, dalla preoccupazione dei vincoli, della ripartizione parrocchiali, anche per evitare che nascessero, era un suo obiettivo specifico. Secondo lui c'era il pericolo che i preti andassero a fare gli operai. No? Diceva il rischio per i preti poi che, essendo persone preparate, leader nati, finiscono poi per essere risucchiati dentro al mondo politico, sindacale, come guide, come capi, quindi essere invece una presenza volutamente evangelizzante. Di fatto questa esperienza fu approvata e nacque la missione di Parigi il 1 luglio 1943 dal cardinale Suard. Nacquero le prime équipe, l'evoluzione fu abbastanza rapida e nel 1947 però avvenne quello che Godin un po' temeva e voleva evitare, cioè molti di questi poi finirono per diventare impegnati direttamente nell'azione politica e sindacale, le grandi scioperi del 47 da lì in avanti, mentre per Godin la missione del preto doveva essere altro e doveva essere gli operai a evangelizzare gli operai. Ci si domanda, per esempio, in questo testo, come mai di fatto la missione di Parigi e questo progetto non ha sortito i frutti che si attendevano, e qui si dà una duplice risposta. E aveva denunciato un problema emergente: occorre riconsegnare il Vangelo in Francia al popolo, alla società. Aveva fatto scoprire la inadeguatezza della presenza solo delle parrocchie, ma anche dei movimenti di azione cattolica di ambiente, che erano ancora incapaci di entrare in quella comunità di vita con la gente, fraterna comunità di vita, che permetteva l'evangelizzazione. Aveva di fatto aiutato a comprendere che era in atto un cambiamento d'epoca, questo sicuramente, quello che ci dice Papa Francesco, no? Un cambiamento d'epoca, non bastava più fare dei piccoli ritocchi. Quello che questi studiosi vedono come limite prevalente è su due fronti. Primo, su un fronte operativo, e cioè la mancanza di una lettura adeguata della situazione della società con degli strumenti che permettessero di cogliere davvero in chiave sociologica anche le dinamiche in atto. Cioè, queste equip di vita fraterna, comunitaria, con iniziativa giovane, coraggiose, sul territorio interno del mondo operaio, però non avevano nessuna chiave di lettura di cos'era il mondo operaio, quali erano le sfide sociali e sindacali dell'epoca, cos'era il marxismo in quanto tale, cioè il mondo operaio organizzato, con un suo progetto, con un suo messianismo. È chiaro che quando nasce nel 43, siamo in piena guerra, la Francia è occupata dai tedeschi, quindi marxismo non se ne parla, ma subito dopo questo emerge evidentemente, cioè il mondo operaio ha qualcuno che si presenta dando un'anima, una chiave di lettura, un progetto di trasformazione, un metodo. Su questo erano completamente impreparati, della mancanza di una lettura adeguata della situazione e adeguata anche delle cause che permettevano a tutto questo mondo operaio, in gran parte proveniente da tante zone della Francia, di essere così facilmente sradicati, di perdere così facilmente le proprie radici cristiane. C'era bisogno di una lettura più profonda, quindi dal punto di vista culturale e sociologico. L'altro problema che viene posto da questi autori è che mancava una adeguata connessione tra chi si impegnava sul terreno, quindi concretamente cominciava a vivere questa esperienza di comunità di vita, di vicinanza, no? Fraterno, ma è di vicinanza con questi mondi cristianizzati, ecco, chi si impegnava sul terreno e la riflessione teologica. Il rischio che continuassero a procedere come due mondi distanti, no? Che non dialogavano adeguatamente. Non spetta a noi comunque fare una diagnosi completa e totale di questo. A noi interessa a un certo punto, di fronte a questo, ma perché Madeleine del Brel proprio in quei mesi redige il testo Missionari senza mantello? Perché? L'arcivescovo Suard legge questo bouquin, questo libretto, nell'aprile del 43. Il 2 aprile del 43 Madeleine va a Lisieux per fare un ritiro, per incontrarsi con Don Jacques Lorenzo, che era il suo padre spirituale e è stato anche negli ultimi anni il suo parroco a Évry, e che il vescovo Suard aveva coinvolto nella prima equipe del seminario della Mission de France. E quindi con Don Lorenzo ha modo di vedere e di leggere le bozze di questo libretto. Poi, appunto, cosa succede? Nel tempo che cominciano a pensare chi dovrà guidare questa missione di Parigi, che il 1 luglio viene istituita ufficialmente, chi dovrà guidarla, e stanno pensando anche a Don Lorenzo. E Don Jacques Lorenzo esplicitamente manifesta a Madeleine la sua fatica di pensarsi in quel ruolo, il suo disagio, la sua allergia per la sua personalità e poi anche perché alcune cose non le condivide. Cioè, lui vede davvero in Don Godin, di Daniel, Don Godin, un prete straordinario, un uomo apostolico, geniale, creativo, ma non condivide due cose. Non condivide questa concentrarsi esclusivamente su un settore, quello operaio, non condivide un eccesso di attenzione agli aspetti del metodo. Ridurre l'attenzione missionaria prevalentemente a un settore, quello operaio e giovanile, e rispetto al metodo sottolineare moltissimo l'importanza del metodo con cui agire, secondo Don Lorenzo, è qualcosa di problematico. Vede delle trappole, una trappola dentro, una trappola per l'efficacia dell'azione missionaria, e si confronta con Madeleine su questo terreno. Pare che a un certo punto il rischio che lui sia responsabile della missione de Paris venga meno, si comincia a pensare che lui possa essere responsabile nel senso che un po' un riferimento spirituale della missione de Paris, appunto per integrare certe prospettive, ma fino a dicembre la situazione è molto fluida e per lui estremamente problematica, cioè davvero si trova in difficoltà, con resistenza, e forse anche dentro questa resistenza nasce il desiderio, insieme a Madeleine, di mettere per iscritto una riflessione altra, che possa integrare la prospettiva che questo libro France Pays des Missions darà al rinnovamento missionario della Chiesa francese. Per cui nasce il Missionario senza battello. E esplicitamente mettiamo il testo, scusate, dov'è qui? Allora, la sua resistenza era: preghi per la missione di Parigi, scrive a Madeleine, che tiene in questo momento le sue assisi a Comblaville, gennaio del 44, tra l'altro muore accidentalmente Don Godin, quindi colui che è stato l'ideatore, affinché Dio illumini la sua strada così piena di oscurità e di trappole. Preghi anche per me, perché da un dialogo con il padre superiore, che era il superiore della missione di France, padre Gros, risulta che la mia situazione personale sia per essere messa di nuovo in questione. Per la mia azione presso la carità, cioè appunto con Madeleine, io augurerei certo un mio ritorno a Parigi. Ce l'avevo detto, così tu torni a Parigi, sei responsabile della missione di Parigi, o almeno di una comunità che parte, e così sei anche di nuovo più vicino alla comunità di Madeleine e alla sua equipa. Ma non posso dire tutte le ripugnanze che mi ispira questa missione di Parigi. E aveva scritto, scusate, Comunque, incoraggiando a scrivere qualcosa, casomai a farne un libro, prima un articolo, poi un libro, Don Lorenzo diceva: perché è strano che dei preti insistano sui metodi e invece dei laici, ecco, Madeleine, insista piuttosto sui fondamenti, no? Ecco, quello che Madeleine realizza di fatto in questo testo, Missionari senza battello, è un affresco particolarmente significativo, caldo, che ti prende. Innanzitutto Madeleine non rimane rinchiusa nell'obiettivo che fosse Don Lorenzo le aveva dato, cioè di rispondere alla missione de Paris. Diciamo che fa un discorso molto largo, positivo, di grande respiro. E innanzitutto, per Madeleine del Brel, qual è l'obiettivo che la Chiesa francese deve darsi? Cogliere in tutti questi fermenti, la missione di Francia, la missione di Parigi, tante altre cose, c'era le parrocchie missionarie, Michonneau, era venuto a trovarlo proprio nell'autunno del 43, padre Leuve, che era stato il primo scaricatore di porto a Marsiglia, intorno a cui stava nascendo una piccola comunità anche qui di evangelizzazione rinnovata. Bene, tutti questi fermenti, dice Madeleine, sono il segno che in atto lo Spirito sta spingendo la Chiesa di Francia a un risveglio missionario. Ma occorre fare in modo che sia tutta la Chiesa di Francia, che sia un movimento di popolo, che tutti siano coinvolti a partire dal proprio battesimo, dalla riscoperta della natura missionaria della Chiesa in questo impegno missionario. Cioè, diciamo che è un discorso profondamente conciliare che Madeleine sviluppa. È riscoprendo che la Chiesa tutta intera è missionaria, che forse dopo tutti questi singoli fermenti potranno portare frutto, ma perché aiutano tutta la Chiesa, tutto il popolo di Dio a questo risveglio. C'è all'inizio del testo è veramente significativo, ve lo leggo. Ci viene detto che ci sono dei missionari nella Chiesa. Sappiamo che sulle navi di Bordeaux, Marsiglia e Le Havre partiranno verso popoli di salvare. Noi riteniamo che debbano partire e che noi dobbiamo restare, che loro siano chiamati e che noi non lo siamo. Che debbano prendere la loro nave e che noi dobbiamo leggere al riverbero del camino gli annali delle missioni straniere. E la Chiesa in marcia da 2000 anni attraverso il mondo e attraverso i mondi si stupisce di sentire la propria marcia così pesante per via del peso dei cristiani che non partono. Non abbiamo tuttavia il diritto di scegliere tra il partire o il restare. In un altro momento dirà: siamo missionari o siamo di missionari come cristiani, non c'è un'alternativa. In un contesto di cristianesimo tradizionale sei cristiano perché sei nato in Francia, sei nato in Italia, ma in un contesto appunto di cambiamento culturale, cambiamento d'epoca e di cristianizzazione o secolarizzazione diremmo noi oggi, cioè in cui la maggior parte della popolazione, della gente vive a prescindere da un riferimento di fede, da un riferimento cristiano, o sei missionario o sei dimissionario. Non c'è la possibilità, no, di una via di mezzo. E dice: la Chiesa si stupisce di vedere di essere così appesantita dal peso dei cristiani che non partono. Non abbiamo tuttavia il diritto di scegliere tra il partire o il restare. Noi siamo inseriti nella perpetua missione della Chiesa. Siamo il dito mignolo di un immenso corpo in marcia nello spazio e nel tempo. Anche quando siamo inerti, altri ci spingono e ci conducono. La Chiesa è come l'animale simbolico di Ezechiele, se qualcuno ha presente il libro del profeta Ezechiele, corre in un tornado di fuoco, che lo si voglia o no, noi abitiamo in essa, che è questo tornado. Il vento che vi soffia porta la Chiesa verso ciò che non è Chiesa. Se noi ne prendiamo coscienza, questo vento ci porterà via irresistibilmente come pagliuzze sulle sue ali. Le vele si gonfiano sotto tempeste di grazia, il battello accosta a terra senza croce. Seduti invece nella stiva, in cerchio, sul fondo della cambusa, che sarebbe la nave della Chiesa, noi discutiamo di ciò che capita sui nostri 2 metri quadrati. Le vele si gonfiano sotto tempeste di grazia, questo risveglio missionario. Il battello, cioè la Chiesa, incontra terre senza croce, cioè situazioni, mondi, realtà culturali in cui il Vangelo non risuona più, non è più significativo. E noi, seduti nella stiva in cerchio, nella cambusa, noi continuiamo a discutere di ciò che capita sui nostri 2 metri quadrati, i nostri piccoli problemi. Ma l'eterno missionario, che è lo Spirito Santo, cammina in mezzo a noi. In questa stiva ingombra di malati, rivela i movimenti essenziali della Chiesa. Nel nostro tempo cammina e soffia ai cuori la speranza di una salvezza universale. Lasciamoci ammaestrare dallo Spirito. Impariamo che il Signore viene in noi come su un sentiero che lo conduce ad altri. Impariamo che ricevere il Signore in verità significa trasmetterlo. Ecco, anche solo questa prima introduzione, lo vedete, il calore, lo slancio, la passione, ma anche la bellezza, io direi la profondità teologica. Cosa sta dicendo Maddalena? State di riscoprire che a partire dal nostro battesimo, dall'appartenenza alla Chiesa, noi siamo coinvolti in una realtà missionaria. Cioè, Maddalena concepisce la Chiesa come una comunione missionaria, non come una comunione che poi diventa una missione, no, come un corpo che va nella storia, attraversa il mondo e i mondi, come una barca che è sempre in viaggio. Cogliersi dentro questa prospettiva, no? È fondamentale per lei. A partire da che cosa? Che appartiene a quel gruppo, a quel movimento, a quel a partire dal tuo essere cristiano. Dal tuo essere cristiano. E seconda cosa, lo Spirito Santo è l'eterno missionario. Lo Spirito Santo è l'eterno missionario. Cioè, non è che a un certo punto la Chiesa diventa missionaria perché, mettendosi lì a riflettere, dicevo, qui bisogna essere un po' missionari. E lo Spirito Santo, se noi lo assecondiamo, se ci lasciamo guidare da Lui, continuamente ci spinge. Ci spinge là dove il Vangelo non risuona, là dove l'amore del Signore non è conosciuto, là dove la presenza di Dio nemmeno è sospettata. Ci spinge, è l'eterno missionario. Cioè, il protagonista della missione non è un vescovo, non è una parrocchia, non è un gruppo, ma è lo Spirito Santo che rende la Chiesa come tale sempre missionaria. Un altro aspetto molto importante, che è in un passo successivo, è la missione, che cos'è? Per Maddalena la missione è Gesù Cristo. Non è altro che Gesù Cristo. E quindi in realtà il fatto che noi per il battesimo siamo inseriti nel corpo di Cristo fa sì che noi diventiamo come la sua presenza storica, il sacramento della sua presenza, chiamati a continuare la sua presenza dappertutto, dovunque lui ci conduce col suo spirito. E non abbiamo altro da fare, da realizzare, che lasciare che lui in noi realizzi la sua missione, che è una missione di salvezza per l'umanità intera. Come diceva qui, impariamo che il Signore viene in noi come su un sentiero che lo conduce ad altri. Impariamo che ricevere il Signore in verità significa trasmetterlo. Questo senso, questa consapevolezza per Maddalena nasce anche proprio da un vissuto personale. Avete presente quando ieri Don Fabrizio ci diceva, Don Mandrioli, il kerygma esistenziale? Non nasce tanto da una riflessione dottrinale e deduttivamente, ma nasce dal suo vissuto personale. Quando lei dice proprio in questo Visionario senza battello che quando uno ha ascoltato la parola di Dio non ha più il diritto di non accoglierla. Quando l'ha accolta non ha più il diritto di non lasciare che questa parola metta radici e si incarni nella sua vita. E quando questa parola ha cominciato a incarnarsi nella sua vita e a modellare la sua vita, non ha più il diritto di tenerla per sé. Da quel momento lui appartiene a coloro che quella parola ancora l'attendono. Questo è il destino di ogni cristiano. È l'esperienza che tu hai fatto. Hai fatto esperienza di Dio che ti parla e che ha raggiunto la tua vita. Hai lasciato che la sua parola non rimanesse semplicemente nella tua memoria, nella tua testa, nei tuoi principi, ma poco alla volta modellasse la tua vita, si incarnasse, trasformasse a immagine di Cristo la tua vita. A questo punto ricorda che tu non hai più il diritto di tenerla per te quella parola, ma non è che tu a quel punto devi darla agli altri quella parola, comunicarla agli altri. Tu sei quella parola che gli altri hanno diritto di ricevere, e quindi l'annuncio, la testimonianza passa sempre attraverso una comunione di vita reale. È che la tua vita è accessibile agli altri, la tua vita è ospitale rispetto agli altri. come Gesù, il verbo che si è fatto carne, ti fai prossimo a tutti. È dentro questo farti prossimo, lasciandoti continuamente modellare dal Vangelo e dalla carità di Cristo, tu consegni la bellezza della parola perché altri sentano che Dio li interpella e si aprano alla sua grazia, al suo amore. Dunque, questa consapevolezza non è soltanto perché c'è un'ecclesiologia che Madonna sviluppa, più diciamo di una comunione missionaria, ma perché in Madonna c'è il caring esistenziale. Tutto questo è esperienza vissuta di un dono che non puoi tenere per te, ma che non è qualcosa che tu dai, è la tua vita dentro la vera prossimità, vicinanza che tu sei chiamato a donare il Vangelo. Quello che Madeleine diceva fin dall'inizio del suo programma di presenza a Ivry: installarci in una semplice vita di famiglia, gomito a gomito con tutti. Diceva stamattina ad Agila che ciascuno di quelli che noi incontriamo si senta teneramente amato come un fratello prezioso. E non sei. Ma perché? Perché lo sguardo di Dio, perché il cuore di Cristo verso ogni essere umano. E nell'ipotizzare questo risveglio missionario, Madeleine appunto non si limita al discorso degli operai, ma chiama in causa tutto: il mondo del lavoro, il mondo della scuola e dell'educazione, il mondo, diciamo, della sofferenza, il mondo delle leggi, perché lei dice occorre poi anche qualcuno che faccia passare dall'esperienza del contatto con i bisogni della gente, faccia delle proposte che aiutano a trasformare la società. E lei dice: occorre una scuola missionaria, una misericordia, che sarebbe il mondo della sofferenza, missionaria. Occorre, diciamo, un impegno legislativo missionario. Occorre nel mondo del lavoro una presenza missionaria. Cioè, la dimensione missionaria della Chiesa riuscita per lei è la chiave costitutiva. Fuori di lì non si capisce. Ma come la pensa questa missione, Madeleine? Forse abbiamo già intravisto: installarsi in una tenera fraternità con tutti. Non è certo, devo tacere adesso, devo fermarmi, aiuto. No, c'è un posto qui, eh? Questa fraternità con tutti per Madeleine è esattamente l'antidoto all'idea di una conquista. In fondo, anche nell'idea della France Pays des Missions c'è l'idea che comunque la Chiesa rimane al centro della società e deve mettere in atto delle strategie nuove per riconquistare il riconoscimento di questa centralità e la società al cristianesimo. Per Madeleine questa prospettiva è completamente abbandonata. Ma anche il suo vissuto l'aiutava in questo. Pensate come poteva immaginare che a Ivry la Chiesa poteva essere al centro. Sì, lo era topograficamente, perché nell'Ivry storica la Chiesa era veramente imponente, ma per il resto no. Per Madeleine funziona un'altra idea di Chiesa, appunto di che attraverso ogni cristiano si fa fraternamente, teneramente prossima a ogni persona con assoluta gratuità, in maniera assolutamente disinteressata. E piuttosto l'immagine che lei coltiva, soprattutto quando parla della missione, della misericordia missionaria, è piuttosto quella di una chiesa madre. Voglio leggervi questo testo perché non si può non leggere questo di... Allora, bene, non lo trovo in questo momento, ma sì. Comunque l'idea è questo: che la Chiesa è come una madre che si mette accanto a ogni persona che soffre e che non pretende di rimettere il cartello Chiesa, cristiano, cattolico, no, in tutte le situazioni, ma sente che deve mettersi come al capezzale, accanto a ogni persona, perché ogni persona lei lo guarda con occhi di madre e come un figlio, no? E sente il suo desiderio che chi si prende cura di ogni persona, no, si prenda cura e lo riconosca come un figlio. Questa è la passione della Chiesa. Vedendo appunto poi in Francia, in maniera forse ancora più forte che forse nei nostri paesi, anche questa capacità di strutturarsi a livello di organismi, di presenza e di azione sociale, no? In maniera più forte, più significativa, lei dice però è una madre che soffre come pensando che il suo desiderio è che chi ci sta accanto ci stia e quella persona la tratti come un figlio, o se volete come un fratello, no? Questa maternità della Chiesa riconosce di ogni uomo che soffre, a ogni realtà di sofferenza. E nel rivisitare chi si impegna nel mondo della scuola, chi si impegna nel mondo...
Grazie,
Santo. La Chiesa è come una madre ansiosa alla porta di un ospedale dove degli stranieri si prendono cura dei suoi figli. La Chiesa non chiede a tutte le etichette che esistono, che se ne aggiunga una nuova, qui la Chiesa, ma si attende da noi che attraverso di noi essa possa sedersi a tutti quei capezzali. Noi crediamo a coloro che ci dicono: il tempo della misericordia cristiana è finito, guardate che dell'aiutare troppo le persone, da soccorrere, missione non è compassione. Pensate di che attualità è tutto questo? Il Cristo è passato facendo del bene nel mondo che gli apparteneva, in noi gli devi continuare a passare in questo mondo che noi vogliamo suo. Attraverso i secoli la misericordia fu spesso il segno grazie al quale la gente lo ha riconosciuto. Mostratelo senza ritocchi, il nostro tempo lo riconoscerà. Dunque, questa presenza fraterna, non di conquista, questa presenza che considera ognuno come maternamente come un figlio accanto al quale porsi, no? E questa presenza da vivere dentro tutti gli ambiti, quindi la scuola, il mondo del lavoro, il mondo legislativo, il mondo della sofferenza, lei dice non limitandosi a una fedeltà del giusto mezzo da burocrati. E qui c'è una piccola osservazione, no, di Madeleine. Intendiamoci, Madeleine ha fatto suo tutto quell'afflato anche di una spiritualità laicale, per cui la cosa fondamentale è che tu viva i doveri della tua vita, legati alla tua vita, alla tua vocazione. È importantissimo. La volontà di Dio innanzitutto passa riconoscendo la realtà in cui sei, non sfarfallando, no, non sognando dell'altro, la realtà che tu sei, prendendola sul serio e vivendola fino in fondo. Il tuo dovere di Stato. Però Madeleine è vigile sul fatto che il rischio è che questo porti un cristiano a una fedeltà ai propri doveri da burocrate, del giusto mezzo. E lei dice occorre mettere in atto una misericordia rivoluzionaria in ciò che ha spesso anche di scandaloso. Dice, ma cosa succederebbe se noi mettessimo in libertà, dove viviamo, nei luoghi in cui siamo, la carità di Cristo in tutta la sua forza rivoluzionaria? Cosa succederebbe davvero? No? Mettere in libertà la carità di Cristo che da noi vuole uscire come prorompere e trasformare tutti i gesti, le parole, i contatti che viviamo. Capite? Madeleine, non, in un certo senso, diciamo, c'è un'analisi sociologica, abbiamo visto un limite, no? Il transfert di emissione, un'analisi sociologica inadeguata, ok? Non c'è un'analisi sociologica più approfondita, c'è un riandare alle radici dell'esperienza del cristiano che si sente in debito verso tutti del Vangelo e della carità di Cristo. Riandare alle radici. Non c'è una prospettiva di conquista, perché non ci sono ricette. Non è che Madeleine sta sognando che noi ricostruiamo la società cristiana. In quegli anni in Italia noi pensavamo che si potesse ricostruire la società cristiana. Madeleine non ha sognato questo. Si capiva benissimo che condizioni favorevoli che si potevano essere in quegli anni erano drogate, no? dalle dittature e da alleanze non sempre limpi col potere, no, ma è la possibilità di mettere in libertà la forza della carità con tutte le competenze che questo poi porta insieme. Madeleine era importantissimo questo come assistente sociale in quegli anni, era anche riconosciuta per la sua competenza, ma appunto lasciando che dentro le situazioni nascessero e maturassero quindi delle iniziative nuove, creative, non delle ricette da esportare dappertutto o con cui pensare che noi occupiamo o rioccupiamo la società. Certo, poi danno anche il compito a chi ha l'impegno politico di da lì trovare delle leggi che vengano, che provino a eliminare certe storture nelle strutture stesse della vita, no? Lei dice, certo è molto bello aiutare una famiglia, sostenere qualcuno che ha fame, essere vicini fraternamente, però forse nella carità può essere molto più prezioso dare quei contributi che portano a eliminare certe cause e ad agire sulle radici di certe strutture oppressive. Non ci sono ricette, vivere la carità fino in fondo. Se voi notate, sullo sfondo c'è questa ecclesiologia del corpo mistico. Non è un caso che proprio nel 1943 esce da parte più decisiva la Mystici Corporis. Quindi all'interno della riflessione della Chiesa cercare di integrare una prospettiva della Chiesa istituzionale e società perfetta con una prospettiva più paolina, più biblica, più mistica. Ma in Madeleine tutto questo è arricchito da una prospettiva che non troviamo nella Mystici Corporis e che è una prospettiva che potremmo dire così dinamica, no? Cioè è che sei dentro la Chiesa ed è la Chiesa che ti porta, è la comunione missionaria della Chiesa che ti porta, non opporre resistenza, lasciati condurre, partecipa a questo risveglio missionario. Secondo, dentro al corpo di Cristo, ricordati che tu sei chiamato a vivere questi legami organici, a riconoscerli come vitali, ma ricordati che la tua obbedienza, lo svilupperà poi più avanti negli anni del dibattito sul rischio della sottomissione, dell'obbedienza ecclesiale, la tua obbedienza comporta sia la sottomissione che l'intraprendenza. Entrambe sono obbedienza, perché sia quando tu accogli il discernimento di chi ha autorità nella Chiesa, ma sia quando tu poi aiuti e dai il tuo contributo perché questo giudizio, questo discernimento di autorità possa maturare da una lettura della situazione, dall'avere degli elementi adeguati sulla realtà, tu stai davvero obbedendo. Non è una pura sottomissione, una logica caporalesca, no? Bisogna sottomettersi, no, è dentro la passione e la consapevolezza di un compito da vivere. Anzi, lei dice, purtroppo noi laici passiamo solo accanto al nostro grande compito nella Chiesa, se lo vivessimo fino in fondo. Perché lei diceva, sapete, la Chiesa, sì, c'è chi in qualche modo è capo della Chiesa, questo compito di guida della Chiesa, ma anche nel corpo l'intelligenza che guida ha bisogno dei sensi con i quali prende contatto con la realtà e assume i dati per discernere. Ma questi chi glielo offre nella Chiesa se non chi è sul terreno, chi è a contatto, chi vive le situazioni? Quindi vivere più profondamente questa dimensione dell'obbedienza che è intraprendenza, offrire elementi di crescita della coscienza ecclesiale. Ultimo punto su cui mi soffermo è questo, che Madeleine riprende l'intuizione di Teresa di Gesù Bambino, che abbiamo visto anche stamattina, nel cuore della Chiesa io sarò l'amore. Abbiamo già visto, come Padre Gigi ci ha spiegato, che per Madeleine riprendere questa intuizione in realtà è riscoprire uno degli elementi essenziali di ogni vocazione, un elemento essenziale della vocazione cristiana che sia autenticamente missionaria. No, proprio in una casa lei dice ciò che è essenziale è la preghiera, che ho visto stamattina, la testimonianza, cioè lasciare che la tua vita sia plasmata, modellata dal Vangelo, non darlo per scontato questo, sono cristiano, andiamo avanti, no, mente modellata, e l'amore, liberare l'amore nel cuore della Chiesa. Questa intuizione di Teresa di Lisieux e la necessità di questo riferimento fondativo è arricchito da Madeleine da alcuni particolari. Il primo, mentre Teresa dice avrei voluto essere, non so, l'apostolo, il martire, il missionario, il prete, no? Madeleine sottolinea, perché diciamo che nella Chiesa c'è un cuore che produce amore. Lei dice, in un corpo c'è un cuore che pulsa sangue. Intanto per lei l'esempio è molto più un cuore che pulsa sangue. E col sangue arriva a tutte le cellule del corpo. Per cui la sua attenzione non è tanto a dire perché avrei voluto essere questo e questo e questo, ma la sua attenzione è piuttosto a come fare in modo che tutte le membra del corpo di Cristo, anche le più anemiche, ricevano questo slancio del sangue di Cristo e questa passione missionaria. Cioè c'è proprio una prospettiva che è attenta a tutto il popolo di Dio, a tutto il corpo di Cristo, alle membra meno consapevoli, meno partecipi di questo slancio missionario, no? E con questa con una esplicitazione meno romantica, il cuore, l'amore, no, il cuore e il sangue, più aderenti in qualche modo alla dinamica biologica, no? Che dalla vita è il sangue di Cristo, e questo per lei è molto importante, il sangue come in Caterina di Siena. E il corpo di Cristo vuol dire siamo in Cristo e siamo pronti a continuare la sua missione nella storia. Ma questa missione per Madeleine è una missione che deve riprodurre l'integralità della vicenda di Gesù. Per cui alla fine lei ha una preghiera in cui invoca Maria, dicendo, chiede questa grazia, la grazia di scoprire l'incarnazione redentrice di Cristo. Non basta cioè calarsi dentro le situazioni, cioè per fare vita comune, essere solidali, no, impegnarsi con iniziative più giovani e coraggiose. Occorre che tutto questo sia vissuto dentro una prospettiva redentiva. Cioè il mondo ha bisogno di essere salvato. E tu, insieme a tutti gli altri, non è che tu vai come il santo, ma come un redento, un salvato che va a condividere questa grazia di salvezza. Verrà la tensione negli anni successivi, quando appunto si dirà, ma la Chiesa deve vivere questa tensione, una tendenza di alleanza, di vicinanza, di solidarietà, di condivisione, o una tendenza più redentiva di salvezza. Ecco, Madeleine dice, occorre una tendenza di alleanza redentiva. Non ci può essere redenzione a distanza, senza condividere la vita, senza vicinanza alla prossimità reale e gratuita. Non ci può essere prossimità reale e gratuita che abbia il volto e la grazia salvifica, la grazia di Cristo, se non ha questa dimensione redentiva. Per cui, in un testo molto bello che lei aveva già maturato nei primi mesi, proprio arrivando ai Ivry, lei aveva già sentito questo problema, questa fatica, no? Come tenere insieme quello che lei dice l'Eucaristia, che è tutta, è la somma dell'amore. Dice San Tommaso, ha scritto una somma teologica, no? L'Eucaristia è la somma dell'amore. Vivere l'amore vuol dire vivere l'amore di solidarietà, di servizio, di condivisione, di impegno per il riscatto sociale, ma lei dice anche un amore di intercessione, un amore di consegna totale a Dio a nome di tutti, e un amore di espiazione, offri la tua vita per, cioè l'amore a tutte queste dimensioni. Solo se conserva tutte queste dimensioni non c'è un'amputazione di Cristo e la Chiesa vive la sua missione pienamente. Ecco, Madeleine chiede questa grazia a Maria, tu che hai donato al mondo il Cristo, la grazia di poter donare la Chiesa di una missione che riflette interamente il mistero di Cristo. Ultima considerazione, questa prospettiva quindi del corpo di Cristo è vissuta in maniera dinamica al suo interno, dinamica in senso missionario, in modo da vitalizzare tutte le membra del corpo di Cristo, come una missione che vuole essere una vicinanza, una prossimità redentiva, ma che non dimentica la prospettiva escatologica. In Madeleine questo è chiarissimo. Stamattina Padre Gilles un po' ce lo diceva, noi condividiamo, noi amiamo teneramente tutte le persone, in realtà le situazioni che passano, che fanno con noi il grande viaggio verso, no? L'arrivo ultimo. Ecco, l'incarnazione redentiva è il primo movimento, dice Madeleine, per poi realizzare il secondo momento del ritorno, no? A Dio. Questa prospettiva escatologica Madeleine non la dimentica mai. E questo non la porta appunto a mancare di aderenza alle situazioni, ma a viverle dentro a questa prospettiva più larga e più grande. Vorrei terminare con la preghiera che dice appunto Madeleine, con cui affida Nostra Signora delle Missioni questo suo libro, e oltre che a Teresa. Santa Maria, che meglio di ogni altro sai che ogni missione è la continuazione dell'incarnazione redentrice di tuo figlio, da noi, missionari del nostro povero tempo, il senso autentico di questa incarnazione e di questa redenzione. Concedici di penetrare fino al più profondo di questo mondo per condurvi la parola di Dio vissuta con tutta la forza del nostro cuore. Concedici di comprendere che perseguire questa incarnazione non significa conformare la grazia alla figura di questo mondo, ma porre in esso una vita così potente, così nuova, che riceva vita nuovamente e ne sia ringiovanito. Concedici di non ridurre il Cristo alle dimensioni di questo mondo, ma di esaudire il mondo alla dimensione di Gesù Cristo. Concedici di comprendere che il secondo tempo dell'incarnazione è il ritorno a Dio di un mondo al quale Dio è venuto. Dio si è fatto uomo perché l'uomo si è fatto Dio. Insegnaci a stabilire tutto in Cristo e insegnaci che questo Cristo è un crocifisso. Tu, in cui ha preso inizio l'incarnazione, poiché tu fosti la prima creatura e totalmente redenta. Insegnaci a non credere a ricette di felicità altre da quelle delle beatitudini, a non voler condurre ai nostri pagani un Messia che il Cristo non ha voluto essere, il Messia opulento e adulato. Tu che hai tenuto nelle tue braccia il bimbo di Betlemme, colui che morì al Calvario, preservaci da ogni illusione che ci farebbe arrossire della sua povertà e della sua croce. Ma sei soprattutto, Santa Maria, Madre di Dio, la nostra capacità di grazia, il silenzio in cui la parola di Dio potrà, senza modifiche e senza deviazione, prendere possesso di noi, la docilità in cui lo Spirito Santo modellerà il missionario che noi dobbiamo essere. Ecco, questa è la conclusione molto bella.